podcastimmobiliare.it, la voce giusta per le tue scelte immobiliari.
Un saluto a tutti da Gennaro Canistro e anche questa puntata la facciamo con una videoripresa insieme all'amico dottor Antonio Vulpe, consulente fiscale. E in questa nella puntata precedente, una puntata precedente, abbiamo trattato proprio l'aspetto fiscale per quello che è il profilo di incidenza che a volte non è tenuto conto da un investitore in quello che possa essere il costo e di come questo costo, nel momento in cui viene trascurato, viene a mancare un presupposto di un differenziale reddituale che poi negli anni può penalizzare l'investimento. Oggi invece con l'amico Antonio tratteremo un aspetto di valutare, che siamo in effetti noi ci troviamo continuamente a valutare le operazioni, e come invece in questo caso ci possono essere operazioni che possono trasformarsi in operazioni fattibili e positivi proprio per l'aspetto fiscale, e come invece la modalità diversa proprio di una fiscalità diversa in funzione del soggetto che può adoperarsi per l'operazione può cambiare, diciamo, i connotati dell'operazione e quindi non renderla un'operazione profittevole o positiva. Allora, andiamo a valutare quel che può essere oggi, Antonio, un'operatività legata al beneficio fiscale dei lavori anche di ristrutturazione, perché abbiamo visto come a volte, in questo caso l'operazione che stiamo valutando anche insieme al nostro cliente, quella che poteva essere il beneficio del recupero delle detrazioni, che è possibile, a volte nessuno sa, ma anche in un acquisto fatto con un preliminare e poi cessione del preliminare. Quindi qual è possibile quindi fare questo tipo di operazione, quindi con un acquisto nella cessione del preliminare, però portarsi in carico i lavori di detrazione fino a che punto e a che ammontare?
Certo. Quando una persona decide di fare un investimento immobiliare deve tener conto di tante situazioni. E una di queste è proprio la possibilità che ha poi di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi e quindi recuperare una parte della spesa sostenuta proprio a fini speculativi e quindi di investimento. Le detrazioni di cui si può beneficiare su una ristrutturazione sono quelle per la semplice ristrutturazione, di cui spesso si sente parlare anche in televisione, e la nuova detrazione per interventi antisismici per lavori effettuati dal 1 di gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Qual è la distinzione di questi due ambiti di lavori poi di ristrutturazione?
Allora, la differenza sostanziale sta nel fatto che i lavori di ristrutturazione tradizionali vengono detratti in 10 anni in quote costanti, e quindi risparmiando il 50%, recuperando il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 96.000 euro. Mentre per quanto riguarda i nuovi lavori di messa in sicurezza, quindi di antisismicità, la detrazione avviene in 5 anni in quote costanti, non più in 10. E la detrazione è al 50% se andiamo a fare interventi di ristrutturazione in quelle zone di fascia alta con livello di rischio antisismico. Queste detrazioni possono salire al 70% se i lavori permettono di diminuire una classe di rischio, e all'80% se diminuiamo con i lavori effettuati di due classi il rischio. Queste detrazioni possono essere utilizzate anche nel caso di interventi su parti comuni in condomini. In questo caso il 50 viene aumentato al 75 e non al 70 se diminuisce una classe di rischio, e all'85 se diminuiscono due classi di rischio. Ma la cosa importante che tu prima dicevi è il discorso del beneficio di queste detrazioni facendo anche un preliminare di compravendita e non direttamente l'atto di acquisto. Questo perché chi sottoscrive un contratto, un preliminare di compravendita, può beneficiare le detrazioni e può addirittura, come vogliamo dire, mantenere il discorso delle detrazioni sulla propria dichiarazione dei redditi anche una volta ceduto l'immobile. L'importante è inserire delle clausole specifiche nei contratti che poi andrà a sottoscrivere.
Importante come requisito nel momento in cui ci fosse il preliminare,
Ma col
specialmente il
preliminare deve
possesso.
esserci il preliminare sottoscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate, chiaramente. E l'immissione in possesso, perché se il possesso non è presente, l'Agenzia delle Entrate non ci dà possibilità di beneficiare della detrazione fiscale. Quindi l'immissione in possesso deve essere certificata comunque o nel preliminare di compravendita o in un atto a sé stante, ma sempre registrato, che può essere ad esempio un comodato d'uso.
Diciamo che quello che possa riguardare l'aspetto non solo appunto nella cessione del preliminare è il fatto di a volte delle marginalità, perché ci possono essere delle marginalità non estremamente profittevoli, ma quest'ambito diciamo di detrazione a volte però per il soggetto che può valutarle perché ha una condizione di interesse cambiano completamente la dinamica stessa dell'operazione. Ma l'aspetto anche ulteriormente da evidenziare e interessante è come poi, scindendo queste due, diciamo queste due detrazioni che sono completamente separate, cioè quindi la detrazione infatti dei lavori di ristrutturazione che normalmente ha un ammontare massimo sempre di 96.000 euro, ma da detrarre in 10
In
anni.
10 anni.
Ma se ipotizziamo a quest'altra detrazione, diciamo, se penso a un immobile, un'operazione che noi, diciamo, abbiamo fatto in passato più volte e oggi, insomma, sono assolutamente da ricercare, penso a delle operazioni a volte di immobili che uno ipotizza un rudere nella rivalorizzazione, nella ristrutturazione, proprio per interventi legati appunto a operazioni di riqualificazione antisismica e portare in detrazione un 80% del valore della ristrutturazione, insomma, è un bel, solo lì possiamo dire che è un bel guadagno. Quindi, se ipotizziamo a tanti professionisti, tu mi parlavi adesso di un investitore che mi volevi far conoscere legato a un agente di commercio che tiene, insomma, il suo unico bello cospicuo elevato e a volte però diciamo si barcamenano in degli investimenti, oggi investimenti finanziari che hanno bassissima redditività, anzi proprio perché forse abituati e non avendo redditività, perché a volte se parliamo di titoli di Stato quasi, quasi devi dare tu qualcosa a loro, e in questa condizione forse parecchi nella corsa diciamo del criceto e quindi nel perdere quella condizione però di gestione dei propri risparmi e quindi di valorizzarli, però nel momento in cui si vedono che a parametro zero si accende un lume e quindi si cerca poi informazione, si cerca conoscenza per comprendere quali invece opportunità alternative ci possono essere. E quindi tanto bistrattato, diciamo, il mattone e la casa, che sempre pesa di mira, che noi possiamo dire che il fisco la prende sempre di mira, però ci possono essere con il giusto, diciamo, approccio, con il giusto modo di vedere, invece possono nascere sicuramente delle operazioni profittevoli e che possono dare una trasformazione anche quindi un'opportunità alternativa proprio di investimento
Sì,
in
ma
qualcosa che
l'importante
non.
è studiare bene tutti i valori, diciamo anche nella previsione di una rivendita o nella locazione dell'immobile acquistato per investimento, perché
Questa è una cosa che facciamo infatti noi, proprio.
quando si fa un investimento immobiliare bisogna poi avere le idee chiare e sapere se poi l'immobile verrà messo a reddito
Sì, sì,
locandolo
sì.
oppure rivendendolo e quindi a fare un'operazione speculativa, perché poi la tassazione può fare la differenza in questo caso, quindi non bisogna essere frettolosi e non prendere in considerazione gli aspetti fiscali quando si studia un'operazione di investimento
Anzi, come ho
immobiliare.
detto diciamo nell'operatività legata a quella puntata precedenza, quindi dell'incidenza del costo fiscale, per esperienza passata legata all'intermediazione all'agenzia immobiliare, ricordo che ci può essere come valore, anche se condivisibile o meno, ma l'utilizzatore normalmente l'aspetto fiscale è l'ultima cosa che vede, perché
Purtroppo
la
sì.
prima cosa che deve vedere, vede che la casa gli possa piacere. E fin qui ho detto può essere accettabile, ma nel momento in cui Ci approcciamo con una logica da investitore, assolutamente questo aspetto è invece primario, determinante e non può essere trascurato, ma deve essere un fattore di analisi e di valutazione dello stesso investimento, cioè nel senso di parametrarlo, cioè l'aspetto fiscale può determinare o meno la possibilità e il successo di fare o non fare la
Una
stessa
valutazione,
operazione.
certo.
E quindi, anzi, volendo concludere per quello che possono essere quindi ulteriori elementi chiarificatori, perché a volte poi un'altra cosa che diciamo ci è stata posta anche più volte come sorta di interrogazione, perché ci sta, e tu anzi in questo mi hai dato delle delucidazioni in merito in funzione a quello che normalmente a volte è un po' un caos che si vive con gli aspetti fiscali, cioè già l'immobile in tanti aspetti ha una condizione di norma non estremamente regolamentata, quindi tanti aspetti vengono poi con le famose, insomma, i famosi punti interrogativi, cosa si fa o non si fa. Allora, noi lì diciamo, ecco, uno di questi aspetti è legato a una cosa che discutevamo, proprio legato all'aspetto del preliminare, in quanto la cessione del preliminare, ci sono punti a volte di vista discordanti, in funzione del soggetto, se è un soggetto IVA, se la cessione del preliminare va soggetta ad IVA come prestazione di servizio o non va soggetta ad IVA. La questione che abbiamo voluto, cioè che si riscontra è per una condizione di, diciamo, di operatività territoriale su vari territori, abbiamo visto che non ci sta infatti una condizione uniforme,
Certo.
non c'è una condizione di uniforme, quindi noi il suggerimento che diamo è che anzi questa condizione poi va vista in funzione di, diciamo, rapportarsi con altri professionisti, tra cui proprio principalmente anche il notaio che fa le stipule, per capire quell'operatività, e quindi non solo uno, insomma, ma quell'operatività in una cessione preliminare come normalmente l'adottano territorialmente. Questa è un'altra condizione come punto di vista di valutarlo e verificarlo prima, quindi non come situazione, diciamo, successiva e quindi prima mi adopero per poi avere una problematica che può inficiare o meno, o può dare anche una problematica a terzi, perché nel momento in cui facciamo una cessione di preliminare, se c'è un'imposta IVA o non c'è un'imposta IVA, c'è assolutamente un
Una
differenziale che non è
differenza, certo.
trascurabile.
Certo, no, quello sì, perché il discorso del soggetto IVA o non IVA è importante perché l'articolo 3 del DPR IVA 73 del 72 parla di includere nelle prestazioni di servizi la cessione di contratto di ogni tipo. Quindi questo fa presupporre che ci sia comunque l'applicabilità dell'IVA anziché dell'imposta di registro. E di solito si guarda anche se l'atto poi finale di compravendita è soggetto a IVA o meno, perché il preliminare deve eseguire la tassazione dell'atto finale. Però abbiamo visto che molti notai e molte sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate non sono d'accordo sull'applicazione dell'imposta di registro o dell'imposta dell'IVA. Infatti abbiamo dei casi concreti dove sono state perseguite vie diverse, e quindi questa è una cosa che bisognerebbe chiarire a livello di almeno di Agenzia delle Entrate, ecco, con qualche risoluzione, qualche chiarimento.
Allora, sperando di aver apportato sempre un contributo alla conoscenza e quindi alle informazioni per quello che possono essere i vari requisiti o diciamo informazioni per riflettere su operatività legata al mondo immobiliare, vi salutiamo. Quindi un saluto da Gennaro Canistro
Da Antonio Volpe.
e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci e
Arrivederci,
grazie.
arrivederci.